Studio 24 Reportage. Giovani medici al test della vita di Rosanna Magnano.
Prima di entrare nell'aula, nel laboratorio dove farete il test, passerà del tempo, quindi tenete con voi eventualmente del cibo che volete consumare prima di entrare. Queste sono le uniche cose che potete portare con voi all'interno dell'aula, ok? Quindi acqua, piccolo snack e documento di riconoscimento. Tutto il resto
sono le ultime istruzioni dell'addetto alla logistica dell'Università di Milano Bicocca, rivolte a un nutrito gruppo di giovani medici. Una piccola merenda, un po' d'acqua e niente smartphone. In pochi sono arrivati con i genitori, tutti sono chiaramente un po' tesi, ma allegri. Come in tutta Italia, è il giorno in cui i laureati in medicina partecipano alla prova per accedere alle 15.000 borse di specializzazione. Il giorno in cui i nostri futuri specialisti iniziano a impostare su un binario definito il proprio futuro professionale. In alcuni casi le idee sono già chiare, in altri meno. Ma quello che è certo è che un terzo dei posti disponibili è destinato a restare non assegnato. Il boom di richieste è per chirurgia plastica, dermatologia, ginecologia, discipline in cui è più facile avviare un'attività privata, mentre secondo gli ultimi dati ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, meno di 4 contratti su 10 sono assegnati per chirurgia e solo 1 su 4 per emergenza-urgenza, e va male anche anestesia e rianimazione, con meno di metà dei posti coperti. Si tratta delle aree che non a caso soffrono maggiormente della carenza di camici bianchi che affligge gli ospedali italiani. Ma tra i ragazzi che attendono di affrontare il test d'accesso c'è anche chi si lascia guidare dalla passione. Tommaso da Milano.
Verosimilmente mi piacerebbe fare pneumologia. Ero molto indeciso all'inizio, poi durante i tirocini mi sono, diciamo, preso bene con la specialistica di pneumologia.
A cosa pensi quando pensi a un futuro professionale? Ti vedi in un ospedale, ti vedi in un ambulatorio, ti vedi nel privato, come?
Ovviamente ora come ora mi vedo in un ospedale, perché è quello il luogo dove ci sono il maggior numero di casi, puoi vedere cose, puoi imparare cose.
Sei pronto al sacrificio o vuoi anche guadagnare?
Domanda complicata, diciamo che sì, pronto al sacrificio sicuramente inizialmente, la gavetta la devono fare un po' tutti, poi non sarebbe male metterci dentro anche qualcosa di soldi.
C'è chi esclude in partenza uno sbocco nella sanità pubblica, come Pietro.
Psichiatria perché il resto non mi piace, a esclusione perché mi attira un po' di più.
Ecco, cosa ti aspetti anche da un punto di vista della vita che farai, delle retribuzioni eccetera?
Minima idea, non ci ho pensato, in realtà sono sereno nel senso che vedo come va e dalla vita spero di essere sereno, i soldi non sono una priorità e niente, basta.
Pensi a uno sbocco nel pubblico o nel privato? Non hai idea?
Pubblico poco, privato ma perché non mi piace tanto la vita troppo d'ospedale, mi piace più la vita ambulatoriale e magari anche altre cose al di là della medicina, cioè non solo fare la psichiatria, il mio lavoro, la mia vita, tutto quanto, ma anche il resto.
Ed è diffusa la preoccupazione sul rapporto vita-lavoro, oltre che sulla componente economica della professione.
Allora, io mi chiamo Giulia, vorrei fare dermatologia oculistica, però sono qua un po' così.
Cioè per provare?
Sì, quest'anno ho lavorato principalmente.
Come mai questa scelta dermatologia oculistica? Ti interessa anche la professione privata?
Sì, mi interessa. Più che altro vorrei qualcosa che possa permettere di avere una vita oltre al lavoro.
Oltre che, diciamo, anche una remunerazione.
Anche quello è un pensiero che ho fatto, però quello si vedrà dopo.
Il tuo timore è che nelle strutture pubbliche non ci sia conciliazione vita-lavoro e adeguati trattamenti economici?
Sì, e più che altro durante proprio la specializzazione ci sono alcune scuole che sono famose per essere molto impegnative.
Gli anestesisti sono tra gli specialisti più richiesti, ma a fronte di 1.600 borse di specializzazione, meno della metà, solo 753, sono i posti coperti, senza contare gli abbandoni. E tra gli esordienti dell'Università Bicocca, gli stati d'animo sono contrastati. C'è chi non ha dubbi, come Giulia.
Che scuola di specializzazione vorresti intraprendere?
Anestesia e rianimazione.
Come mai questa scelta?
Frequentate, mi sono appassionata, perché lo trovo molto stimolante.
Che futuro vedi? Perché molti hanno paura, è una molto impegnativa dal punto di vista della vita.
Sì, è impegnativa, però penso che se una cosa ti piace lo fai volentieri.
Quindi ovviamente sei proiettata in un futuro nel pubblico, nel pronto soccorso, negli ospedali.
Sì, io vorrei lavorare in terapia intensiva.
Che cosa ti attira di questa specializzazione?
C'è molto ragionamento dietro, devi capire perché le cose vanno così, come la patofisiologia base, in maniera da intervenire poi con i farmaci per tenere il paziente stabile.
E c'è ancora chi si interroga tra ragione e sentimento, come Elena.
Io mi sono laureata una settimana fa, per cui il tempo di prepararsi è stato poco. Però ecco, a me la specialità che piace a me è una specialità che non richiede un punteggio altissimo, per cui potrei anche farcela in realtà, perché anestesia e rianimazione è noto che non richiede un gran punteggio.
Sei una mosca rara, lo sai?
Sì, lo so, e infatti non sono convinta al 100%. È la cosa che mi ha rubato il cuore di più durante gli anni di medicina e mi dispiacerebbe non poterla fare per le condizioni in cui poi si trova a dover lavorare rianimatore. Perché in Italia comunque è una figura che fa una vita un po' sacrificata, per quanto probabilmente il lavoro dei miei sogni mi porta anche a riflettere sul fatto che magari dovrò puntare su qualcos'altro, perché ecco, già sono stati sacrificati gli anni di medicina, lo rifarei, non mi lamento di niente, però insomma studiare 6-7 anni per poi fare tutta la vita senza possibilità di lavorare nel privato o comunque di aprire un ambulatorio, insomma è un po' sacrificante, per cui ci rifletterò.
Però al momento non sei scoraggiata, cioè vorresti farlo? Non dovrebbe essere così complicato proprio perché così ricercata?
No, complicato entrare tecnicamente no, l'anno scorso sono stati lasciati vuoti un sacco di borse, per cui cioè anche con gli scorrimenti, se non dovessi entrare subito, non penso che avrei grossi problemi. Non sono sicura che lo accetterei, questo è il punto. Ci devo riflettere.
Devi decidere se seguire la tua passione o una vita accettabile.
Sì, poter fare magari una famiglia, poi con questo non voglio dire che i rianimatori non ce l'abbiano, però insomma, parlando con alcune donne che hanno deciso di intraprendere questa strada, comunque non è semplicissima se si vuole avere una famiglia e vivere una vita, non dico serena, però quasi.
Conciliazione vita-lavoro, quindi, la prospettiva di turni massacranti e stipendi che sono nettamente più bassi rispetto ai colleghi di altri paesi UE rendono poco attrattive alcune specialità. Più in generale, però, il nodo della formazione si intreccia con quello della corretta programmazione rispetto ai fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e sulla capacità del sistema di colmare gap che rischiano di diventare strutturali. Il livello di copertura totale dei contratti di specializzazione, si legge nel rapporto ANVUR, è passato dall'89,2% del 2016-17 al 64,7% del 2022-23. Il trend è quindi decrescente e tra le scuole con maggiori criticità ci sono quelle dell'area chirurgica e dei servizi clinici. Il fenomeno è cronico e serve una correzione di rotta, a partire dalla valorizzazione economica e professionale degli specializzandi, che al momento non sono inquadrati come professionisti ma come studenti e ricevono circa 1.700 euro al mese. Gianmaria Liuzzi, responsabile ANAO Giovani.
Beh, l'area che tira è che saranno più o meno gli stessi partecipanti, circa 14.000, con i contratti che non sono ancora resi noti e saranno circa 15.000, quindi avremo anche quest'anno molte borse, molte modalità di formazione che non saranno purtroppo assegnati, con veramente tante problematiche in futuro sia per la formazione medica ma sia anche per i pazienti che non avranno erogato una formazione migliore ma anche una salute migliore.
Le specialità più gettonate non sono quelle che servirebbero di più al Servizio Sanitario Nazionale. Come mai, pur essendoci questo alto fabbisogno, non sono appetibili?
Beh, c'è proprio questa dicotomia tra le borse, tra le specialità che sono prettamente ospedaliere, quelle che Sono state le protagoniste della lotta al Covid, quindi la medicina d'emergenza urgenza, la medicina interna e l'anestesia, ma c'è una grande richiesta di specialità che sono prettamente ambulatoriali verso la sanità privata, e questo è dovuta principalmente per due cose. La prima è che la formazione medica in Italia è anacronistica. Basti pensare che gli specializzati in chirurgia, visto che le scuole di chirurgia sono quasi sempre deserte, lo è dovuto al fatto che gli specialisti non si formano a dovere, qui in Italia ci sono molti specialisti che diventano chirurghi senza aver toccato quasi mai un bisturi, quindi loro se ne vanno all'estero a fare la formazione, ma anche perché gli specializzandi purtroppo non vengono trattati come medici, come professionisti, ma come studenti, quindi come tappabuchi, quindi come medici che non vengono formati a dovere, fanno lavori demansionanti, ripetitivi e poco formativi, quindi loro decidono di o aspettare un anno per riprovare il test dopo un anno e fare lavori nella sanità privata, ma anche pensano di reggere psicologicamente per qualche anno pur di prendere una specializzazione che poi non li metta a contatto con l'ospedale, che sono appunto una sanità pubblica che viene sempre di più depauperata. Quindi il motivo paradossalmente non è soltanto di soldi, ma è purtroppo uno status quo che gli universitari e il mondo accademico mantengono a discapito sia dei giovani medici che saranno i futuri specialisti, sia anche della qualità di salute che verrà erogata a milioni di italiani.
Quindi molta teoria e poca pratica?
Nemmeno teoria, perché purtroppo molte lezioni non vengono effettuate. Il problema sarebbe solo e soltanto riformare il sistema della formazione medica italiana, rendendolo come l'Europa, come gli altri stati membri, e avrebbe la duplice finalità di migliorare la qualità dei futuri specialisti, ma anche di ridurre le problematiche di carenze dei medici, perché ricordiamo che i gettonisti, i medici stranieri costano 10, anche 20 volte in più all'ora rispetto a uno specializzando che, sia da specialista ma anche da specializzando, potrebbe diventare un professionista dirigente medico in formazione che va a riempire gli ospedali. Il problema è che gli ospedali in Italia sono divisi tra policlinici, in cui c'è un rapporto specializzandi posti letto di 10-1, quindi materialmente non riescono a essere formati a dovere, ma paradossalmente ci sono delle leggi che non vengono sistematicamente rispettate, che sono ormai da anni che esistono, per farli assumere in SSN, e quindi molti universitari fanno di tutto per non fare assumere specializzandi, per non perdere la manodopera a basso costo.
Quindi che cosa chiedete? Come deve cambiare il sistema formativo per i giovani medici?
Quello che noi chiediamo è soltanto dare dignità formativa, retributiva e lavorativa a quasi 40.000 medici specializzandi che vogliono solo e soltanto fare i medici, solo e soltanto salvare vite, ma giustamente non sono eroi, perché a noi eroi non piace come termine, vogliono solo e soltanto una dignità di poter fare, svolgere al meglio la loro scelta di vita, appunto la nostra, che è quella di erogare salute.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.